dagli scritti di Maria Valtorta. I 20 misteri del Rosario. Il Gaudio. Primo mistero. L'Annunciazione. Dice Maria Valtorta: ciò che vedo. Maria, fanciulla giovanissima, 15 anni al massimo all'aspetto, è in una piccola stanza rettangolare, una vera stanza di fanciulla. Contro una delle due pareti più lunghe è il giaciglio, un basso lettuccio senza sponde, coperto di alte stuoie o tappeti. Si direbbe che sono stesi o su una tavola o su un traliccio di canne, perché stanno molto rigidi e senza curve, come avviene nei nostri letti. Contro l'altra parete, una scansia con una lucerna d'olio, dei rotoli di pergamena, un lavoro di cucito piegato con cura. Pare un ricamo. Di fianco a questa, verso la porta che è aperta sull'orto, ma velata da una tenda che palpita ad un leggero vento, è seduta su uno sgabello basso la Vergine. Fila del lino candidissimo e morbido come una seta. Le sue piccole mani, solo di poco più scure del lino, brillano sveltamente il fuso. Il visetto giovanile è tanto, tanto bello, è lievemente curvo e lievemente sorridente, come se accarezzasse o seguisse qualche dolce pensiero. Vi è molto silenzio nella casetta e nell'orto. Vi è molta pace, tanto sul viso di Maria, quanto nell'ambiente che la circonda. Pace e ordine. Tutto è lindo e ordinato, e l'ambiente, umilissimo nel suo aspetto e nelle sue suppellettili, quasi nudo come una cella, ha un che di austero e regale per il grande nitore e la cura con cui sono disposte le stoffe sul lettuccio, i rotoli, il lume, la piccola brocca di rame presso al lume, con entro un fascio di rami fioriti, rami di pesco o di pero, non so. Sono certo di alberi da frutto, di un bianco lievemente rosato. Maria si mette a cantare sottovoce e poi alza lievemente la voce. Non va al gran canto, ma è già una voce che vibra nella stanzetta e nella quale si sente una vibrazione d'anima. Non capisco le parole dette certo in ebraico, ma dato che ripete ogni tanto Geova, intuisco che sia qualche canto sacro, forse un salmo. Forse Maria ricorda i canti del Tempio, e deve essere un dolce ricordo, perché posa sul grembo le mani sorreggenti il filo e il fuso e alza il capo, appoggiandolo indietro alla parete, accesa da un bel rossore nel viso, con gli occhi persi dietro a chissà quale soave pensiero, fatti lucidi da un'onda di pianto che non trabocca, ma che li fa più grandi. Eppure quegli occhi ridono, sorridono al pensiero che vedono e che la strae dal sensibile. Il viso di Maria, emergente dalla veste bianca e semplicissima, così rosato e cinto dalle trecce che porta a volte come corona intorno al capo, pare un bel fiore. Il canto si muta in preghiera. Signore, Iddio Altissimo, non tardare oltre a mandare il tuo servo per portare la pace sulla terra. Suscita il tempo propizio e la Vergine pura e feconda per l'avvento del tuo Cristo. Padre, Padre Santo, concedi alla tua serva di offrire la sua vita a questo scopo. Concedimi di morire dopo aver visto la tua luce e la tua giustizia sulla terra. e di aver conosciuto che la redenzione è compiuta. O Padre Santo, manda alla terra il sospiro dei profeti. Manda alla tua serva il Redentore, che nell'ora in cui cessi il mio giorno si apra per me la tua dimora, perché le sue porte sono state già aperte dal tuo Cristo per tutti coloro che hanno sperato in te. Vieni, vieni, o Spirito del Signore, vieni ai tuoi fedeli che ti attendono. Vieni, Principe della Pace. Maria resta assorta così. La tenda palpita più forte, come se qualcuno dietro ad essa ventilasse con qualcosa o la scuotesse per scostarla. E una luce bianca di perla fusa d'argento puro fa più chiare le pareti lievemente gialline, più vivi i colori delle stoffe, più spirituale è il volto sollevato di Maria. Nella luce, e senza che la tenda sia scostata sul mistero che si compie, anzi non palpita più, pende ben rigida contro gli stipidi come fosse parete che isola l'interno dall'esterno, si prosterna l'arcangelo. Deve necessariamente assumere aspetto umano, ma è un aspetto transumanato. Di quale carne è composta questa figura bellissima e folgorante? Di quale sostanza l'ha materializzata è Dio per renderla sensibile ai sensi della Vergine? Solo Dio può possedere queste sostanze e usarle in tal maniera perfetta. È un volto, è un corpo. Sono occhi, bocca, capelli e mani come le nostre. Ma non sono la nostra opaca materia. È una luce che ha preso colore di carne, di occhi, di chioma, di labbra. Una luce che si muove e sorride e guarda e parla. Ave Maria, piena di grazia. Ave. La voce è un dolce arpeggio come di perle gettate su metallo prezioso. Maria trasale e abbassa lo sguardo. E più trasale quando vede la fulgida creatura inginocchiata ad un metro circa di distanza da lei e che con le mani incrociate sul petto la guarda con una venerazione infinita. Maria balza in piedi e si stringe alla parete. Diviene pallida e rossa alternativamente. Il suo viso esprime stupore e sgomento. Si stringe inconsciamente le mani sul seno, nascondendole sotto le larghe maniche. Si curva quasi per nascondere il più possibile il suo corpo. Un atto di pudore soave. No, non temere. Il Signore è teco. Tu sei benedetta fra tutte le donne. Ma Maria continua a temere. Da dove è venuto quell'essere straordinario? È un messo di Dio o dell'ingannatore? Non temere, Maria, ripete l'arcangelo. Io sono Gabriele, l'angelo di Dio. Il mio Signore mi ha mandato a te. Non temere, perché tu hai trovato grazia presso Dio. Ed ora tu concepirai nel seno e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e tale sarà in vero. E il Signore, il Dio, gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà mai fine. Comprendi, o Santa Vergine amata dal Signore, figlia benedetta di Lui, chiamata ad esser madre del suo figlio, quale figlio tu genererai? Come può avvenire questo se io non conosco uomo? Forse che il Signore Dio più non accoglie l'offerta della sua serva e non mi vuole vergine per amor di lui? Non per opera di un uomo sarai madre, o Maria. Tu sei l'eterna vergine, la santa di Dio. Lo Spirito Santo scenderà in te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Perciò, santo si chiamerà colui che nascerà da te e figlio di Dio. Tutto può il Signore e Dio nostro. Elisabetta, la sterile, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio che sarà il profeta del tuo figlio, colui che ne prepara le vie. Il Signore ha levato a questa il suo obbrobrio, e la sua memoria resterà nelle genti congiunta al nome tuo, come il nome della sua creatura a quello del tuo santo. E fino alla fine dei secoli le genti vi chiameranno beate per la grazia del Signore venuta a voi, e a te specialmente, venuta alle genti per mezzo tuo. Elisabetta è nel suo sesto mese, ed il suo peso la solleva al gaudio, e più la solleverà quando conoscerà la tua gioia. Nulla è impossibile a Dio, Maria, piena di grazia. Che devo dire al mio Signore? Non ti turbi, pensiero di sorta. Egli tutelerà gli interessi tuoi se a lui ti affidi. Il mondo, il cielo, l'eterno attendono la tua parola. Maria, incrociando a sua volta le mani sul petto e curvandosi in un profondo inchino, dice: «Ecco l'ancella di Dio, si faccia di me, secondo la sua parola». L'angelo sfavilla nella gioia. Adora, poiché certo egli vede lo Spirito di Dio abbassarsi sulla Vergine curva nell'adesione, e poi scompare senza smuover tenda, ma lasciandola ben tirata sul mistero santo. Dice Maria: «Nella gioia, perché quando ho compreso la missione a cui Dio mi chiamava, fui ripiena di gioia. Il mio cuore si aprì come un giglio serrato, e ne fuse quel sangue che fu zolla al germe del Signore. Gioia di esser madre. M'ero consacrata a Dio dalla prima età, perché la luce dell'Altissimo m'aveva illuminato la causa del male del mondo. E avevo voluto, per quanto era in mio potere, cancellare da me la traccia di Satana. Io non sapevo di essere senza macchia, non potevo pensare di esserlo. Il solo pensarlo sarebbe stata presunzione e superbia, perché nata da umani genitori, non m'era lecito pensare che proprio io ero l'eletta ad esserla senza macchia. Lo Spirito di Dio mi aveva istruita sul dolore del padre davanti alla corruzione di Eva, che aveva voluto avvilire sé, creatura di grazia, ad un livello di creatura inferiore. Era in me l'intenzione di addolcire quel dolore, riportando la mia carne alla purezza angelica, conservarmi inviolata da pensieri, desideri e contatti umani. Solo per lui il mio palpito d'amore, solo a lui il mio essere. Ma se non era in me arsione di carne, era però ancora il sacrificio di non essere madre. La maternità, priva di quanto ora la avvilisce, era stata concessa dal Padre Creatore anche ad Eva. Dolce e pura maternità, senza pesantezza di senso. Io l'ho provata. Di quanto si è spogliata Eva, rinunciando a questa ricchezza, più che dell'immortalità. E non vi paia esagerazione. Il mio Gesù, e con lui io, sua madre, abbiamo conosciuto il languore della morte. Io, il dolce languore di chi stanco si addormenta. Egli, l'atroce languore di chi muore per la sua condanna. Dunque, anche a noi è venuta la morte. Ma la maternità, senza violazioni di sorta, è venuta a me sola, Eva nuova, perché io potessi dire al mondo di qual dolcezza fosse la sorte della donna chiamata ad essere madre senza dolore di carne. E il desiderio di questa pura maternità poteva essere ed era anche nella Vergine tutta di Dio, poiché essa è la gloria della donna. Se voi pensate poi in quale onore era tenuta la donna madre presso gli israeliti, ancor più potete pensare quale sacrificio avevo compiuto consacrandomi a questa privazione. Ora, alla sua serva, l'Eterno Buono dava questo dono, senza levarmi il candore di cui m'ero vestita per essere fiore sul suo trono. Ed io ne giubilavo, con la duplice gioia d'esser madre di un uomo e d'esser madre di Dio. Gioia di esser quella per cui la pace si rinsaldava fra cielo e terra. Oh, aver desiderato questa pace per amore di Dio e di prossimo, e sapere che per mezzo di me, povera ancella del potente, essa veniva al mondo. Dire: oh uomini, non piangete più, io porto in me il segreto che vi farà felici. Non ve lo posso dire perché è sigillato in me nel mio cuore, come è chiuso il figlio nel seno inviolato. Ma già ve lo porto fra voi, ma ogni ora che passa è più prossimo, è il momento in cui lo vedrete e ne conoscerete il nome santo. Gioia d'aver fatto felice Iddio. Gioia di credente per il suo Dio fatto felice. Oh, l'aver levato dal cuore di Dio l'amarezza della disubbidienza di Eva, della superbia di Eva, della sua incredulità. Il mio Gesù ha spiegato di qual colpa si macchiò la coppia prima. Io ho annullato quella colpa, rifacendo a ritroso per ascendere le tappe della sua discesa. Il principio della colpa fu nella disubbidienza. Non mangiate e non toccate di quell'albero, aveva detto Iddio. E l'uomo e la donna, i re del creato, che potevano di tutto toccare e mangiare, fuorché di quello, perché Dio voleva non renderli che inferiori agli angeli, non tennero conto di quel divieto. La pianta, il mezzo per provare l'ubbidienza dei figli. Che è l'ubbidienza al comando di Dio? È bene, perché Dio non comanda che il bene. Che è la disubbidienza? È male, perché mette l'animo nelle disposizioni di ribellione, su cui Satana può operare. Eva va alla pianta, da cui sarebbe venuto il suo bene col sfuggirla o il suo male col avvicinarla. Vi va trascinata dalla curiosità bambina di vedere che avesse in sé di speciale, dall'imprudenza che le fa apparire inutile il comando di Dio, dato che lei è forte e pura, regina dell'Eden, in cui tutto le ubbidisce e in cui nulla potrà farle del male. La sua presunzione la rovina. La presunzione è già lievito di superbia. Alla pianta trova il seduttore, il quale alla sua inesperienza, alla sua vergine, tanto bella inesperienza, alla sua mal tutelata da lei inesperienza, canta la canzone della menzogna. Tu credi che qui sia del male? No. Dio te l'ha detto perché vi vuol tenere schiavi del suo potere. Credete ad essere re? Non siete neppure liberi come lo è la fiera. Ad essa è concesso di amarsi di amor vero, non a voi. Ad essa è concesso d'esser creatrice come Dio. Essa genererà figli e vedrà crescere a suo piacere la famiglia, non voi. A voi negata è questa gioia. A che pro dunque farvi uomo e donna se dovete vivere in tal maniera? Siate dei. Non sapete quale gioia è l'esser due in una carne sola, che ne crea una terza e molte più terze? Non credete alle promesse di Dio di avere gioia di posterità, vedendo i figli crearsi nuove famiglie, lasciando per esse e padre e madre. Vi ha dato una larva di vita. La vita vera è di conoscere le leggi della vita. Allora sarete simili a dei e potrete dire a Dio: siamo tuoi uguali. E la seduzione è continuata, perché non vi fu volontà di spezzarla, ma anzi volontà di continuarla e di conoscere ciò che non era dell'uomo. Ecco che l'albero proibito diviene alla razza realmente mortale, perché dalle sue rame pende il frutto dell'amaro sapere che viene da Satana. E la donna diviene femmina, e col lievito della conoscenza satanica in cuore va a corrompere Adamo. Avvilita così la carne, corrotto il morale, degradato lo spirito, conobbero il dolore e la morte dello spirito, privato della grazia, e della carne privata dell'immortalità. E la ferita di Eva generò la sofferenza, che non si placherà finché non sarà estinta l'ultima coppia sulla terra. Io ho percorso a ritroso le vie dei due peccatori. Ho ubbidito. In tutti i modi ho ubbidito. Dio m'aveva chiesto d'esser vergine. Ho ubbidito. Amata la verginità che mi faceva pura come la prima delle donne prima di conoscere Satana, Dio mi chiese d'esser sposa. Ho ubbidito, riportando il matrimonio a quel grado di purezza che era nel pensiero di Dio quando aveva creato i due primi. Convinta d'esser destinata alla solitudine nel matrimonio e allo sprezzo del prossimo per la mia sterilità santa, ora Dio mi chiedeva d'esser madre. Ho ubbidito. Ho creduto che ciò fosse possibile e che quella parola venisse da Dio, perché la pace si diffondeva in me nell'udirla. Non ho pensato, me lo sono meritato. Non mi sono detta, ora il mondo mi ammirerà perché sono simile a Dio, creando la carne di Dio. No, mi sono annichilita nell'umiltà. La gioia mi è sgorgata dal cuore come uno stelo di rosa fiorita, ma si ornò subito di acute spine e fu stretta nel viluppo del dolore come quei rami che sono avvolti dai vilucchi dei convolvoli. Il dolore del dolore dello sposo. Ecco la strettoia del mio gioire. Il dolore del mio figlio. Ecco le spine del mio gioire. Eva volle il godimento, il trionfo, la libertà. Io accettai il dolore, l'annichilimento, la schiavitù. Rinunciai alla mia vita tranquilla, alla stima dello sposo, alla libertà mia propria. Non mi serbai nulla. Divenni l'ancella di Dio nella carne, nel morale, nello spirito, affidandomi a Lui non solo per il verginale concepimento, ma per la difesa del mio onore, per la consolazione dello sposo, per il mezzo con cui portare egli pure alla sublimazione del coniugio, di modo da fare di noi coloro che rendono all'uomo e alla donna la dignità perduta. Abbracciai la volontà del Signore per me, per lo sposo, per la mia creatura. Dissi sì per tutti e tre, certa che Dio non avrebbe mentito alla sua promessa di soccorrermi nel mio dolore di sposa che si vede giudicata colpevole, di madre che si vede generare per dare il figlio al dolore. Sì, ho detto, sì, e basta. Quel sì ha annullato il no di Eva al comando di Dio. Sì, Signore, come tu vuoi. Conoscerò quel che tu vuoi. Vivrò come tu vuoi. Gioirò se tu vuoi. Soffrirò per quel che tu vuoi. Sì. Sempre sì, mio Signore. Dal momento in cui il tuo raggio mi fe madre, al momento in cui mi chiamasti a te. Sì, sempre sì. Tutte le voci della carne, tutte le passioni del morale, sotto il peso di questo mio perpetuo sì. E sopra, come su un piedistallo di diamante, il mio spirito, a cui mancano l'ali per volare a te, ma che è Signore di tutto l'io domato e servo tuo. Servo nella gioia, servo nel dolore. Ma sorridi, o Dio, e sii felice. La colpa è vinta, è levata, è distrutta. Essa giace sotto al mio tallone. Essa è lavata nel mio pianto, distrutta dalla mia obbedienza. Dal mio seno nascerà l'albero nuovo, che porterà il frutto che conoscerà tutto il male per averlo patito in sé, e darà tutto il bene. A questo potranno venire gli uomini, ed io sarò felice se ne coglieranno, anche senza pensare che esso nasce da me. Purché l'uomo si salvi e Dio sia amato, si faccia della sua ancella quel che si fa della zolla su cui un albero sorge, gradino per salire. Bisogna sempre saper essere gradino perché gli altri salgano a Dio. Se ci calpestano, non fa niente, purché riescano ad andare alla croce. È il nuovo albero che ha il frutto della conoscenza del bene e del male, perché dice all'uomo ciò che è male e ciò che è bene, perché sappia scegliere e vivere, e sa nel contempo fare di sé liquore, per guarire gli intossicati dal male voluto gustare. Il nostro cuore sotto ai piedi degli uomini, purché il numero dei redenti cresca e il sangue del mio Gesù non sia effuso senza frutto. Ecco la sorte delle ancelle di Dio. Ma poi meritiamo di ricevere nel grembo l'ostia santa e ai piedi della croce, intrisa del suo sangue e del nostro pianto, dire: ecco, o Padre, l'ostia immacolata che ti offriamo per la salute del mondo. Guardaci, o Padre, fuse con essa, e per i suoi meriti infiniti, dacci la tua benedizione.